Da oggi puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapaunitalia.org e clicca web supporter. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
non sei bravo.
Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! E libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
Ben trovati qui sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, dalla nostra sede La Perla Nera qui a Novara. Stasera appuntamento speciale, introduciamo subito il nostro ospite, il camerata Valerio Zinetti dell'Associazione Elemento.
Grazie a tutti.
Stasera dicevamo appunto puntata speciale dedicata a una figura molto importante del fascismo in generale, poco conosciuta, ma importante soprattutto per noi, facciamo un po' di sano campanilismo, perché è figura molto appunto importante del panorama politico novarese, sia durante il periodo fascista, diciamo prefascista, mettiamola così, fascista, ma anche protagonista della vita politica nel dopoguerra, nelle file dell'MSI. Per cui stiamo parlando della figura di Ezio Maria Grai, che stasera con appunto Valerio andremo ad affrontare sia la sua storia politica che il suo pensiero. Valerio, ti cedo la parola, prego.
Allora, Ezio Maria Grai nasce a Novara nel 1885 e da una famiglia della borghesia piemontese post-risorgimentale, una famiglia che non era nota tanto per l'impegno politico quanto invece per la professione forense che di generazione in generazione esercitava. Grai è un cognome che ha origini scozzesi, infatti la Y finale suggerirebbe di chiamarlo Grey, ma invece italianizzato, ormai la secolare presenza di Grai in Valsesia impone di chiamarlo Grai. Ezio Maria Grai fin da giovane mostrava due grandi passioni, la politica e la letteratura. Il suo impegno politico inizia nel 1910 nell'Associazione Nazionalista Italiana e inizia anche il suo impegno giornalistico con la collaborazione con due giornali novaresi come la Nuova Gazzetta di Novara e Il Tempo di Milano. È curioso portare questo aneddoto: in questo periodo Grai viene chiamato in Romagna a dirigere la testata La Difesa, in aperta polemica contro l'allora capo dell'ala massimalista del Partito Socialista Italiano, che era proprio Benito Mussolini, che invece all'epoca dirigeva la lotta di classe. Nell'Associazione Nazionalista Italiana Grai avrà un ruolo determinante, perché determinerà la rottura tra i nazionalisti e il mondo nazionalista e il mondo liberale, che era un po' l'aspetto diciamo innaturale post-risorgimentale, in quanto appunto Grai non ritiene il liberalismo un paradigma per dare un senso alla nazione italiana, alla giovane nazione italiana unitaria. Nel 1911 Gray sostiene la campagna bellica libica e mette nero su bianco quello che sarebbe stato il motto della sua vita: con la nazione sempre, contro la nazione mai. Arruolatosi volontario, sarà proprio questa esperienza a porre le premesse per una feroce critica ai liberali, una classe dirigente che, a detta di Gray, era solo avvezza a un patriottismo formale non profondo, ben più volte votata al profitto economico che all'ideale politico, e prima colpevole del diffondersi del socialismo internazionalista, che diventava così la reazione quasi fisiologica ad un artificiale e fallace binomio tra la nazione e il liberalismo che veniva imposto allora. Critica che sarà determinante nella formazione del Gray nazionalista e nella sua futura adesione al fascismo. Nel 1913 il Partito Nazionalista intraprende una forte campagna irredentista e il Gray in particolare si distingue per un'ulteriore campagna antitedesca con le pubblicazioni Il Belgio sotto la spada tedesca e soprattutto L'invasione tedesca in Italia, libro nel quale Gray accusa la classe politica italiana e l'alta società di essere subalterni alle mire teutoniche sulla penisola italiana. Nel 1914 queste riflessioni, appunto, sia di un patriottismo profondo che di un antiliberalismo feroce, portano Gray a fondare la formazione politica, una corrente interna dell'associazione nazionalista, dei conservatori nazionali, e sul giornale fiorentino La Nazione Gray si esprimeva così: noi affermiamo la necessità di un'associazione che assuma la difesa del grande istituto nazionale minacciato dal socialismo. Tutti gli interessi di classe verranno valutati non nella loro separazione, bensì nella loro unione coordinata nell'interesse nazionale. In questo periodo quindi Gray pone la questione sociale all'interno del movimento nazionalista e si trasferisce a Firenze, appunto, dove collaborava con La Nazione, diventando il vicepresidente del gruppo nazionalista locale, e nelle sue pubblicazioni matura una serie di riflessioni non solo sul senso di nazione a livello, diciamo, proprio nazionale in senso stretto, ma anche nelle dinamiche internazionali, vedendo come la chiave di lettura degli scenari futuri, la lotta tra le nazioni come l'Italia, cioè le nazioni povere, le nazioni proletarie, le nazioni giovani, contro l'egemonia delle nazioni ricche anglosassoni. Sempre nel 1914 si tiene al Castello Sforzesco di Milano il terzo congresso nazionalista, e in questa occasione Gray sostiene la necessità di una ridefinizione dell'identità politica dei nazionalisti, nel senso di un netto distinguersi dalla sclerotica, così la chiamava, destra storica liberale. Usò queste parole definendo l'obiettivo di questa campagna come quello di impedire nel partito un'infiltrazione soverchiamente liberale che ne oscurasse la personalità nazionalista. Quest'opera riuscì, segnando appunto defezioni nel campo nazionalista delle vecchie cariatidi liberali, quindi una diminuzione di adesioni a livello quantitativo, nel senso che i liberali uscirono definitivamente dall'area nazionalista, ma un netto miglioramento qualitativo del movimento nazionalista e soprattutto una rinnovata credibilità del movimento nazionalista, che era fondamentale alla vigilia della Grande Guerra. Nel 1915 Gray si arruolò volontario nella Grande Guerra, e in questo periodo di attività di divulgazione culturale e giornalistica, la sua attività di divulgazione culturale e giornalistica riguarda soprattutto due autori, Nietzsche e D'Annunzio, come giornalista combatterà la propaganda antinazionale degli ambienti cattolici e socialisti. Terminata la guerra, Gray e Corradini formeranno i primi nuclei di resistenza ai gruppi dell'estrema sinistra. Nel 19 il successo dei cattolici e dei socialisti segna un'impennata della campagna antinazionale, durante la quale venivano vilipesi soldati che teoricamente sul fronte di guerra avevano contribuito a terminare il processo di unità nazionale. Siamo nell'anno in cui nasce anche il movimento fascista, che non vede, secondo la fonte che ho utilizzato per questa ricerca storica, che era l'unica che dava un minimo di supporto bibliografico rispetto ad altre, non vede l'immediata adesione di Gray e dei nazionalisti al fascismo, nonostante comunque un'identità su molte vedute. perché tra il movimento fascista, tra giovani appena degli albori e i nazionalisti vi erano differenze più che ideologiche, differenze più di composizione del movimento, mentre i fascisti erano prevalentemente appartenenti ai ceti popolari e provenivano da una militanza nel socialismo, i nazionalisti invece erano borghesi, appartenevano al ceto borghese, provenivano dalla destra storica, quindi queste differenze, seppure comunque non impediranno qualche anno dopo la confluenza, prima l'alleanza e poi la confluenza del movimento nazionalista nel partito fascista, inizialmente comunque non comportano l'immediata adesione dei nazionalisti al fascismo. Nel 1921 comunque il partito nazionalista fa parte del blocco nazionale che sostiene Mussolini e conquista in Parlamento 105 seggi e Grai viene eletto deputato nella circoscrizione provinciale di Novara, che allora era una provincia, era detta appunto la provincia rossa, e comprendeva anche Biella e Vercelli. In questo periodo formatosi sul mito della nazione grande e forte, dedica un saggio ad Alfredo Oriani, che si chiama appunto Alfredo Oriani, maestro di vita di Potenza, e come deputato si scaglierà contro il trattato di Rapallo stipulato con la Jugoslavia, accusando l'allora ministro degli esteri Lo Sforza di aver iniziato, testuali parole, una politica di cessioni e abdicazioni allo straniero. Lo Sforza tornerà negli incubi del Grai anche dopo la guerra, vedremo su analoghe questioni. Il 24 ottobre del 1922 Grai si trova a Napoli per il congresso del Partito Nazionale Fascista. Il 28 ottobre 1922 Grai partecipa alla marcia su Roma, portando al potere Mussolini. Si dice addirittura che Grai sia stato il primo camerata ad accogliere Mussolini a Roma. Nel 1923 c'è la confluenza dell'Associazione Nazionalista Italiana e del Partito Nazionale Fascista. Si tratta di una confluenza comunque naturale, perché entrambe le generazioni erano nate dopo il Risorgimento, volevano trovare un vero senso, dare un vero senso alla nazione e volevano affrontare appunto la questione sociale non contro la nazione ma sul terreno della nazione. Durante il ventennio fascista Ezio Maria Grai ricoprì alcune cariche che vedremo in seguito. Comunque, prima di parlare esattamente del ruolo di Grai, dei ruoli che Grai ricoprì nel ventennio fascista, bisogna parlare della sua adesione al fascismo, che fu un'adesione assolutamente naturale, perché il retroterra culturale in cui si forma Grai fu analogo, fu il retroterra che poi ha effettivamente dato vita al movimento fascista. E fu un'adesione comunque disinteressata, perché Grai non si arricchì assolutamente ricoprendo ruoli durante il fascismo, e fu soprattutto un'adesione che nello suo svolgimento priva, diciamo, di scheletri nell'armadio, perché comunque il profilo morale del Grai fu appurato come impeccabile anche dai tribunali antifascisti del dopoguerra. Grai aderì al fascismo vedendo in esso un movimento politico nuovo che avrebbe potuto realizzare gli ideali che avevano animato il suo impegno politico nazionalista: la difesa del valore della Grande Guerra di fronte a una campagna di vilipendio dei soldati che veniva portata avanti da ambienti cattolici e socialcomunisti, la formazione di uno Stato nazionale etico e autoritario come completamento del processo di unità nazionale in quel trinomio Stato-Nazione-Popolo che invece i liberali il risorgimento liberale aveva lasciato incompiuto. I ruoli ricoperti dal Grai durante il regime non furono certo proporzionati al suo spessore culturale e morale. Fu deputato per 4 legislature e vicepresidente della Camera dei Fasci delle Corporazioni, la Camera parlamentare composta dai rappresentanti delle categorie produttive. Su ciò probabilmente pesava anche il suo passato di gioventù in polemica con il Mussolini, allora socialista, ma questa è una tesi non comunque provata, diciamo. Ciò comunque permise a Grai di mantenere sempre una sua certa autonomia e indipendenza, seppure chiaramente nella fedeltà ai valori del fascismo, una fedeltà assolutamente indiscussa, ma non ne fa un uomo d'apparato, è una caratteristica, diciamo, intrinseca al suo essere uomo di cultura. Il suo essere uomo di cultura soprattutto lo fa comunque diventare presidente della società storica novarese della Biblioteca Civica Negroni di Novara, alla quale donò ben 30.000 volumi, portandola ad essere una delle biblioteche più importanti del Piemonte, mi pare la seconda, e nell'ambito questa fu una delle tantissime donazioni che GRAE ha fatto a biblioteche civiche, perché appunto riteneva che si dovesse andare incontro al popolo con la cultura. Ad esempio, sempre restando qui in zona, a Turbigo ci sono 2500 volumi donati, che per un paese come Turbigo è come se ci fosse un'altra biblioteca. Nel 1924 GRAE fonda il Fascio di Novara, è l'anno dell'omicidio Matteotti che scatenò una campagna di indignazione. Anche GRAE mostrò indignazione, condannò l'omicidio Matteotti, ma non senza cedere a quella propaganda antifascista che vedeva in Mussolini il mandante dell'omicidio Matteotti. Anche le tesi storiche recenti, che si distaccano dall'antifascismo ortodosso, parlano ad esempio di un Matteotti ucciso da ambienti vicini alla corona, e questo è abbastanza provato, sia per motivi impedire un accordo di pacificazione tra i socialisti e i fascisti. C'è anche una tesi invece più credibile, che parla appunto di un Matteotti pronto a denunciare la svendita di un pozzo petrolifero in Africa da parte della monarchia, e quindi ucciso su mandato della monarchia. È da sottolineare che comunque i processi del dopoguerra, quando c'era tutto l'interesse a definire Mussolini il mandante dell'omicidio Matteotti, dichiararono l'estraneità di Mussolini a questo delitto. Addirittura gli assassini furono condannati durante il ventennio, la moglie di Matteotti fu ricevuta da Mussolini, per cui GRAE, pur senza elogiare questo atto, non cede alla propaganda antifascista contro Mussolini. Durante la sua attività parlamentare, GRAE nel 1927 viene nominato presidente della commissione della delega per l'emanazione della Carta del Lavoro, contenente un'avanzata legislazione sociale a tutela dei lavoratori, e che rappresenta il primo atto politico con il quale l'Italia affrontò con successo la questione sociale. Il carattere d'avanguardia della legislazione fascista in materia di lavoro, basata sul principio della collaborazione tra ceti produttivi nell'interesse superiore della nazione, sulla funzione di coordinamento da parte dello Stato, suscitò l'interesse di tutto il mondo, tanto che più di un capo di Stato estero inviò degli osservatori in Italia per vedere come questa nazione proletaria riuscì, grazie alle politiche economiche e sociali di Mussolini, a non morire sotto i colpi della crisi mondiale del 29. Sempre nel 27 GRAE diventa direttore dell'economia nazionale, e in questo periodo GRAE ha modo di prendere posizione nei dibattiti interni al partito fascista. In questo periodo il fascismo è comunque un movimento ancora molto giovane, che non si è ancora dato un assetto dottrinale ben preciso, e GRAE contribuisce a definire l'assetto dottrinale del fascismo, e con opere come ad esempio Il pensiero politico di Benito Mussolini e Oriani maestro di vita e potenza, nel quale appunto Alfredo Oriani viene definito un precursore del fascismo. Afferma la continuità tra il fascismo e il risorgimento, affermando appunto che il voler far apparire il regime fascista come antenato di se stesso non è reale né saggio. E nel 29, sempre dalle pagine dell'economia nazionale, GRAE prende posizione su due avvenimenti: il plebiscito popolare al regime e la crisi mondiale del 29, che proveniva da oltreoceano, dall'America. Per quanto riguarda il plebiscito popolare, GRAE si limita a constatare come ormai sia avvenuta la saldatura tra il fascismo e il regime fascista e la società civile, grazie proprio alla risolutezza con la quale il regime risolse i problemi nazionali di allora. Più importante, più interessante, soprattutto più attuale, è la posizione di GRAE sulla crisi americana. Per quanto riguarda la crisi mondiale che partì dall'America, GRAE espone una critica al modello americano che appare tutt'oggi immensa nella sua prevalenza e nella sua attualità. GRAE critica il sistema capitalistico plutocratico americano e il fordismo, escludendo che la risoluzione della crisi mondiale passi per un'importazione in Italia e in Europa di questi modelli, sancendo che ciò non era possibile alla nostra mentalità etnica, testuali parole, alla nostra tradizione artistica e artigiana, augurarsi che il fordismo sia trapiantato in Italia con il rischio economico ma soprattutto nazionale. Vi è quindi una profonda incompatibilità tra il modello americano e la tradizione nazionale italiana ed europea. GRAE non risparmia critiche al modello della società dei consumi, sfatando quell'illusionismo del benessere che intorno ad essa si era creato, affermando che non è affatto vero che gli altissimi salari americani diano all'operaio una maggiore disponibilità economica annuale, in quanto tutta un'astuta politica di richiamo individuale allo spendere è data dalla diffusissima vendita a rate, che allettando l'operaio alle spese anche non necessarie gli ritoglie quasi subito il guadagno, dandogli poi dei bisogni non facilmente abbandonabili nel prevedibile tempo di crisi. Quindi sfata il mito del benessere anglosassone, che veniva anche fatto apparire da certi ambienti in Italia come la possibile soluzione ai problemi della crisi. Una riflessione molto attuale, e secondo Gray la soluzione della crisi non passa appunto per questi modelli, ma passa per la configurazione di un modello economico che ponga al suo centro i valori etici e spirituali e non meri parametri economici, subordinando appunto i parametri economici ai valori etici e spirituali. E questa è la prospettiva che si inserisce la politica mussoliniana della terza via tra il comunismo e il capitalismo. Sempre su questo tema, nel 1931 pubblica un articolo sulla testata Il solco fascista di Reggio Emilia, dal titolo La crisi mondiale Italia fascista. Gray definisce la crisi del 1929 come la causa di un profondo disordine morale che si era disposto anche nella dimensione economica. Se precedentemente ad essere bersagliato dal modello capitalista, non vengono risparmiate critiche nemmeno al socialismo massimalista e comunista, che con il suo dogma della lotta di classe si è inserito sullo stesso terreno del liberal capitalismo. Gray condanna quindi il ridursi dell'uomo a mero soggetto economico, slegato da ogni principio superiore, e affermando che il compito dell'Italia fascista era quello di ricostruire quell'ordine spirituale e morale anche e soprattutto nell'economia, ribadendo appunto la subordinazione dell'economia alla politica. Sempre sull'economia nazionale, Gray sprona ad un'azione culturale il regime ad un'azione culturale indirizzata al popolo italiano. Il fascismo, secondo Gray, non può ammettere che la cultura sia privilegio delle classi colte, ma è necessario andare verso il popolo. Nel 1938 pubblica L'Italia sempre ragione, nel quale viene esposto il paradigma dell'italianità come base del nuovo modello politico basato sulla tradizione nazionale. Gray fa risalire l'italianità ben prima dell'unificazione risorgimentale, indicandone il padre in Dante Alighieri e definendola un sistema di pensiero prima ancora che un sistema di governo. Difende il senso di romanità e da qui sprona per una battaglia a difesa della lingua italiana, sentenziando che dove la lingua sta in piedi la razza non cede. Nel 1932 diviene presidente dell'Istituto Luce e in questo periodo Gray giunge ad una maturazione pressoché definitiva del suo pensiero ed espone così la dottrina fascista. La costante programmatica di Mussolini è quella di risanare l'Europa dalla doppia infezione, capitalista e bolscevica, ricondurla dalla dispersione spirituale al senso della gerarchia e dell'orgoglio. Nel 1935 Gray si mostra favorevole alla campagna d'Etiopia, sostenendo la necessità di un'azione imperiale dell'Italia sul modello latino e romano, ben diverso dal colonialismo di stampo capitalistico e sfruttatore delle potenze del nord Europa, Inghilterra ed Olanda su tutto. Ironizzerà infatti sul fatto che proprio queste potenze che da quasi un secolo sfruttavano le terre dell'Africa e le colonie in maniera assolutamente disumana, ironizzava sul fatto che proprio queste potenze fossero le stesse che si scagliavano contro l'Italia, che proclamarono le sanzioni. Infatti dice proprio: si dispiace di non averli potuti cacciare nelle abbatte quando si trovavano in Africa e in Italia. Nel 1937 sul problema coloniale italiano scrive: noi tunisi come costruimmo la Tunisia. Nel decennio che va dal 1930 al 1940, Gray sarà presidente dell'Alto Commissario in diverse regioni d'Italia e membro del Comitato Corporativo Centrale. Allora, abbiamo visto appunto come in questo periodo il pensiero del Gray assume un assetto definitivo e appunto il fascismo è visto nell'ottica di una ricostruzione, è visto da Gray nell'ottica di una ricostruzione della tradizione in opposizione alle ideologie sovversive scaturite dalla rivoluzione francese, identificata come il momento in cui nasce la crisi sistemica del mondo demoliberal marxistico. Da questa rivoluzione, secondo Gray, discende per filiazione diretta tutto il disordine spirituale contro il quale siamo insorti. Pur senza cedere in una difesa degli aspetti decadenti dell'ancien regime, Gray sfatta il mito della rivoluzione francese come una lotta contro i privilegi, ma bensì come una fase di confusione che diede il via libera ad una serie di forze distruttrici sotterranee. A conferma di ciò, Gray documenta come 2/3 delle vittime dei massacri del terrore fossero costituiti da appartenenti ai ceti popolari, non certo le classi privilegiate. In opposizione al culto della Rivoluzione francese, che viene appunto definito come un ignobile pupazzo che ha occupato per più di un secolo gli altari morali, politici e culturali dell'Europa, Gray propone un attaccamento alla Chiesa Cattolica. Pur senza cadere in una retorica neoguelfa, Gray riprende il binomio impero come detentore del potere temporale e papato come detentore del potere spirituale, richiamandosi al demonarchia di Dante Alighieri, sostenendo la missione storica del fascismo di ricostruire quest'ordine infranto dalla rivoluzione dell'89 e dei suoi prodotti ideologici, con una frase abbastanza d'effetto: con la croce e con il fascio, con i santi e con gli eroi. In un'antologia di scrittori fascisti, 2 anni di guerra, 1940-1942, è riportato il suo articolo 23 anni di preveggenza e di politica costruttiva, nel quale Gray espone il carattere d'avanguardia del pensiero del Duce sui problemi europei e internazionali. In particolare si scaglia contro gli accordi di Versailles, trattato che portò intere nazioni sull'orlo della miseria materiale data dalla durezza delle condizioni imposte, e in questi anni da nazionalista non poteva appunto che apprezzare un pensiero politico volto a valorizzare la missione spirituale di Roma, cioè dell'Italia nel contesto internazionale ed europeo. È fatta proprio dal Gray la lettura dei contesti internazionali come uno scontro tra il fronte plutocratico anglosassone, America e Inghilterra contro le nazioni giovani proletarie, uno scontro tra depredatori delle risorse del mondo e depredati. Se pensiamo ai problemi che si pongono oggi in relazione all'unità europea, alle relazioni internazionali, il pensiero di Mussolini, ripreso in maniera sistematizzato da Gray, risulta oggi attuale e sicuramente non un qualcosa di solamente passato. L'opera che meglio rappresenta il pensiero di Ezio Maria Gray è sicuramente la pubblicazione curata dal Partito Nazionale Fascista nel 1942, Il fascismo e l'Europa. Dopo 20 anni di regime ed in piena guerra in corso, era sicuramente necessaria una spiegazione chiara ed accessibile a tutti, come nello stile dell'autore, della prospettiva europea del pensiero politico di Mussolini. Il libro inizia con una breve introduzione nella quale si spiega la convivenza all'interno del fascismo sia della rivoluzione nazionale, incentrata quindi prettamente sull'Italia e sulla sua specificità, ed il suo carattere universale che avrebbe dato un contributo fondamentale alla costruzione europea. Costruzione europea che trova due grossi ostacoli davanti a sé: il mondo capitalista anglosassone e la Russia comunista. Gray definisce Inghilterra e Russia come America e Russia come entità estranee all'Europa, la cui civiltà romana cristiana si riassume nel trinomio famiglia, patria e religione. All'Italia fascista è così affidato il compito di una costruzione europea nel solco della missione spirituale e storica dell'impero romano. Non è un caso che infatti il libro si apra proprio con un detto di un anonimo cronista medievale: quando Roma è in piedi, tutto il mondo è in piedi. Questa sarà la chiave di lettura appunto che verrà utilizzata poi nella lettura degli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Il fascismo, secondo Gray, dovrà creare l'uomo nuovo, riformando le coscienze per mezzo di una moralità educativa italiana da imporsi in nome di un principio trascendente l'individuo. Una precisazione: l'uomo nuovo che il fascismo deve creare non è l'uomo nuovo delle pedagogie giacobine, post-rivoluzione francese, ma è l'uomo appunto, lo spirito italico, lo spirito che si era perso con il Rinascimento e che il fascismo ripropone come modello, come una rivoluzione spirituale dell'italiano.
Bene, facciamo una piccola pausa chiudendo la prima parte di questo speciale su Ezio Maria Gray. Ci sentiamo fra poco, dove analizzeremo ancora la vita di questo, di questa persona, di questo camerata, analizzando appunto la fine della sua vita politica nell'epoca fascista e la sua avventura politica nel dopoguerra. A fra poco.
saluti, è tempo di commiati da questa dura vita che abbiamo sempre amata, da questo nostro popolo che abbiamo onorato. Noi quel tricolore che il cuore abbiamo portato.
seconda parte riguarderà principalmente il periodo appunto di conclusione della sua esperienza durante il ventennio fascista e il dopoguerra, sia immediato che successivo. Partiamo dall'esperienza di Gray durante la Seconda Guerra Mondiale, che parte dal fronte francese fino alla Repubblica Sociale Italiana. Nei primi mesi del 1940, tramite la rubrica radiofonica Cronaca del Regime, Gray prende posizione circa le cause e le motivazioni profonde della Seconda Guerra Mondiale, nell'articolo Arteriosclerosi Democratica. Definendo Francia e Inghilterra come delle gerontocrazie arteriosclerotiche, Gray individua la causa della guerra nel rifiuto delle onnipotenti democrazie, testuali parole USA, a riconoscere le elementari esigenze di indipendenza e di espansione delle piccole nazioni, ribadendo la necessità di liquidare la fosca eredità di Versaglia e di distruggere il blocco di possidenti che a tale liquidazione si opponeva. Con l'intervento nel conflitto degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, la posta in gioco diventerà ben più grande. Il blocco nemico pone a testa della partita la distruzione della civiltà europea. Durante la guerra si arruola volontario sul fronte occidentale come tenente colonnello in Francia. In questo periodo Gray si dimostra ottimista sull'esito della guerra, affermando che se nella Grande Guerra vincemmo la guerra europea quando non avevamo neanche un governo ma una serie di gabinetti provvisori, non eravamo in pace con la nostra coscienza di cattolici e i partiti politici si dilaniavano contro la guerra, si può essere ottimisti sulla vittoria finale. Con Caporetto avevamo patito l'invasione, non avevamo assistenza sociale e solo i combattenti difendevano la patria, eppure resistemmo per 4 anni e sull'ultima pagina scriviamo per i secoli la gloria di Vittorio Veneto. Nel trigesimo della strage di Grosseto nel 43, Gray nella pubblicazione La lezione di Grosseto ribadisce che dall'esito della guerra dipende un'alternativa secca: perdere o salvare l'Europa. Alla perdita della guerra conseguirebbe la distruzione dell'Europa da parte del mondo brutto che si contrappone alla civiltà europea rappresentata dalle nazioni migliori, la Germania e l'Italia. Quindi se all'inizio della guerra contro la Francia e l'Inghilterra la guerra è una questione di ordine interno europeo, cioè di stabilire se l'ordine dell'Europa sarà quello anglo-francese, liberal capitalistico o quello fascista rappresentato dalla Germania e dall'Italia, con l'intervento appunto dell'Unione Sovietica, di due potenze extraeuropee, cioè dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti, la posta in gioco sarà appunto la salvezza della civiltà europea. 25 luglio 1943 Mussolini viene deposto dal Gran Consiglio del Fascismo e viene arrestato. A Gray venne offerto dall'ambasciatore tedesco Augusto von Mankensen di fuggire all'est in aereo in Germania. Gray rifiuta e rimane al suo posto e spiegherà: «Non avevo niente da temere dalla giustizia del mio paese. Un cittadino deve stare, vivere e morire nel suo paese, perché ritornarci dietro le baionette, sia pure alleate ma sempre straniere, a me personalmente non avrebbe permesso di guardare in faccia ai miei connazionali rimasti in Italia a rischio». Questo è uno dei tanti aneddoti dal quale si può dedurre l'assoluta rettitudine morale di Gray. Rimasto alla Camera fino al 20 agosto del 43 per compiere i suoi servizi di vicepresidente, sentiva comunque il dovere di rivendicare la sua esperienza storica anche di fronte al vento non favorevole che soffiava sugli eventi bellici. Dopo l'8 settembre, infatti, aderisce senza alcuna esitazione alla Repubblica Sociale Italiana. «Il mio destino è di non tradire. C'è stata la fuga assoluta, c'è stato lo sfacelo dell'esercito, c'è stata la cessione della flotta che era stata costruita con i danari del popolo interamente in regime fascista. Allora io mi sono detto che c'era su di me il marchio dell'onore, che non potevo tradire». Durante la Repubblica Sociale Italiana, Gray diventa il garante politico della provincia di Novara e assume la presidenza dell'EIR. Durante questo periodo viene nominato direttore della Gazzetta del Popolo di Torino, dal quale riprende il suo lavoro di diffusione delle tesi del Partito Fascista Repubblicano in opposizione alla propaganda antinazionale di chi acclamava i bombardieri anglo-americani, che negli anni erano stati conosciuti solo per le stragi di civili, o che invece sognava, o contro chi sognava l'arrivo dei sovietici in Italia. Elogiava l'eroismo di quegli uomini semplici di provincia che per uno spontaneo senso dell'onore e di fedeltà si arruolavano a combattere nelle fila repubblicane sapendo tutto di avere tutto da perdere. Scrivendo nel 44: «Benedetti questi rurali dell'agro che hanno chiesto di combattere contro gli invasori. Essi sanno che combattere è morire e non hanno mai letto le opere di croce. Il 16 dicembre 1944 commenta con entusiasmo il discorso di Mussolini al Teatro Lirico di Milano. Durante l'RSI l'azione di Gray fu, pur intransigente nei principi, ma volta ad evitare inutili spargimenti di sangue nella sua provincia. È emblematico il fatto che si rifiutò di fornire al comando tedesco i nomi dei giornalisti della Gazzetta del Popolo, che dopo l'8 settembre smisero di collaborare col regime. Per tre volte mi venne l'ordine dal comando tedesco di Torino di passargli l'elenco dei redattori che dopo l'8 settembre avevano abbandonato il loro posto per non collaborare con la Repubblica Sociale. Per tre volte rifiutai quell'elenco e mai lo consegnai, perché fascisti o antifascisti che fossero, quei colleghi erano degli italiani e io avevo il dovere di difenderli da qualunque pericolo straniero, anche se lo straniero era nostro alleato. All'indomani dell'assassinio di Walter Capelli, Gray lo celebra sulle pagine della Gazzetta del Popolo con un necrologio dal titolo «Amore dove odio, legge dove disordine». Il 25 aprile del 1945 la Repubblica Sociale si sfaldava e Gray si trovava in provincia di Como, alla cui prefettura si consegnerà spontaneamente. Addirittura Gray si consegna alla prefettura, che lo intima di presentarsi il giorno dopo, perché non poteva trattenerlo in quel giorno, e lui il giorno dopo si presenta spontaneamente alla prefettura di Como. Nell'immediato dopoguerra si assiste al processo contro Ezio Maria Gray, processo nel quale veramente Gray ha modo di compiere un'autodifesa non solo della sua vita ma anche del suo onore, stupendo addirittura i giudici del processo. È significativo che un giudice del processo disse a Gray che lui era doppiamente colpevole, nel senso che con la sua rettitudine morale aveva fatto sì che altre persone moralmente oneste aderissero al regime fascista, dando così un volto onesto al regime che veniva poi tanto deprecato. Il processo si celebrò a Roma nell'ottobre del 1945, nell'Aula Magna della Sapienza, dinanzi all'Alta Corte di Giustizia presieduta da un alto magistrato, Lorenzo Maroni, e composta da un gruppo di giudici popolari appartenenti ai partiti antifascisti. Questo la dice tutta, insomma, sulla legittimità giuridica di un tribunale che giudicava in base delle leggi penali retroattive. Gray, durante i giudici... gli addebiti che le nuove leggi retroattive levarono contro Ezio Maria Gray non toccarono reati di sangue e di oro, e lo doveva riconoscere anche il pubblico ministero, cioè l'accusa, ma i cosiddetti atti rilevanti per avere Gray nel ventennio e durante la Repubblica Sociale Italiana ricoperto cariche e assolto funzioni che avevano contribuito a mantenere in vita il deprecato regime. Cariche e funzioni che anche molti giudici di questi processi avevano ricoperto senza che ciò pesasse sul loro pulpito. Il processo del Gray ebbe un carattere particolare, in consonanza con l'uomo. Egli aveva saputo che i difensori erano portati a rappresentare alle corti i loro clienti come uomini di scarso rilievo nel passato, come ingenui trascinati, come ignari di tutto e partecipi di ben poco. Questi presupposti furono negati dal Gray, il quale vietò ai suoi avvocati di impostare su tali basi la sua difesa e assunse egli stesso il compito di esporre il suo caso. Il giudice che seguiva passo dopo passo le vicende processuali dei gerarchi fascisti scrisse nella rubrica Note in aula: «È forse l'unico tra tanti che l'alta corte ha fin qui giudicato che non ami conversare con i giornalisti e con il pubblico, che non prende le arie di vittima né tante retoriche e giustificazioni del suo operato. Nella gabbia siede di traverso la sua sedia, appoggiandosi alla sbarra laterale del recinto, sdegnoso e taciturno, impassibile». E con le seguenti parole Gray iniziò la sua deposizione, che raccolse l'attenzione sia del pubblico che dei tanti giornalisti presenti. «Io non sono qui a difendere la mia vita, né a difendere la mia libertà. Sono venuto esclusivamente a difendere il mio onore, cioè a tracciare, se me lo consentite, quella che è stata la linea morale della mia vita politica, affinché il giorno in cui voi foste obbligati dalla legge a pronunciare una condanna, io possa pensare che nel vostro animo di cittadino sorga un interrogativo nei confronti di un uomo contro il quale, sul campo dell'onore, almeno su quello, nessun addebito si è potuto elevare». E proseguì nella sua lunga autodifesa, sempre ribattendo causticamente alle tante interruzioni. Riportiamo alcuni passi. Devo far rilevare, affermò Gray, che quando ho accettato la direzione della Gazzetta del Popolo ho chiesto che mi fosse assegnata, e deve rimanere agli atti una mia lettera al ministro Mezzasoma, la cifra più bassa di quelle corrispondenti, direttori dei grandi quotidiani. Io prendevo 13.000 lire al mese. Io non credo che in un uomo possano coesistere l'onestà in un settore e la disonestà in un altro. Se si è onesti economicamente, si è anche preparati ad esserlo politicamente e moralmente. E allora, voi avete fatto selezionare tutti gli articoli da me pubblicati e firmati. È evidente, sostenevo la guerra a fianco della Germania, non sostenevo la Germania, sostenevo, ripeto, la guerra a fianco della Germania, perché la credevo rispondente all'interesse dell'Italia. E il giudice ribatté, ma lei ha visto come è finita la guerra? E Gray rispose, eccellenza, col senno di poi sono piene le fosse, se la Germania avesse voluto raggiungere per mesi prima la costruzione che aveva in atto delle bombe atomiche, segnalate l'8 agosto nel bollettino delle operazioni contro il Giappone, io credo che saremmo tutti in piazza Venezia ad acclamare qualcuno. Al processo si presentarono numerose personalità antifasciste del Novarese in maniera spontanea a testimoniare la generosità e la moderazione di Gray. Per esempio Luigi Tacchelli, questore della Novara post liberazione, interrogato nel dibattimento, riconobbe che appunto i testimoni che avevano deposto favorevolmente per il Gray si erano presentati spontaneamente. Ad esempio il professor Giulio Provenzale, che disse, Gray mi ha sempre dimostrato la sua simpatia pur essendo israelita, dovetti al Gray la mia permanenza al Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'avvocato Ugo Piseschi. Venuto a conoscenza che una denuncia era stata presentata contro di me alla Questura di Roma, il Gray intervenne a mio favore a mia insaputa, la denuncia fu archiviata, di ciò ebbi notizia alcuni mesi dopo e casualmente. E rincarò la dose dicendo, il mio transigente antifascismo, il ricordo della subita persecuzione, non solo non impediscono, ma aumentano il mio dovere di riconoscenza nei confronti di Ezio Maria Gray. Questo io desidero rendere noto ai giudici. E il pubblico ministero dovette alla fine concludere dicendo che io credo che sia la prima volta che un gerarca fascista si presenti dinanzi a voi assumendo e quasi rivendicando la piena e intera responsabilità per la sua azione politica durante il ventennio. Questo atteggiamento dell'attuale imputato, mentre da una parte induce il pubblico ministero a riconoscere a Ezio Maria Gray un comportamento di dignità che ha dovuto negare prima di lui ad altri e più alti gerarchi, riduce il compito della pubblica accusa ad esaminarsi nell'azione politica che risulta dal recente suo interrogatorio e dalle sue stesse ammissioni si riscontrino estremi giuridici. Il pubblico ministero richiese la condanna a 30 anni di reclusione, la Corte ne assegnò 20 e pochi mesi dopo Gray fu liberato a seguito dell'amnistia agli atti. Due precisazioni. La condanna escluse per espressa constatazione dell'accusa i reati di sangue di oro, cioè Gray, il tribunale antifascista che aveva tutto l'interesse a condannare Gray, escluse che Gray escluse il compimento di atti di sangue da parte di Gray ed escluse un arricchimento indebito da parte di Gray dovuto all'aver ricoperto ruoli durante il regime fascista. Quindi la purezza della sua azione fu riconosciuta addirittura dagli avversari. E successivamente all'amnistia Togliatti, una precisazione sull'amnistia Togliatti, tanti dicono l'amnistia Togliatti fu un atto vergognoso di favore verso i fascisti. Sicuramente Togliatti aveva interesse che diversi ex fascisti potessero essere inglobati nel Partito Comunista e cancellare a quest'area diciamo, alcuni problemi giudiziari avrebbe favorito questo progetto che lui aveva e che in molti casi venne compiuto. In realtà comunque fu un atto che ha anche lasciato poi indenni molti crimini di certo non fascisti, anzi tutt'altro antifascisti, come ad esempio anche i crimini e le stragi partigiani, le stesse complicità nelle foibe di fatto furono ricomprese nell'amnistia Togliatti. Quindi fu veramente un'amnistia totale che non riguardò solo i fascisti. Ezio Maria Gray durante il periodo repubblicano rimette immediatamente nella vita politica. L'amnistia Togliatti appunto segna il rientro di Gray nella vita politica italiana. Nell'immediato post amnistia Togliatti ci sono alcuni problemi giudiziari, la persecuzione giudiziaria contro Gray continua con esiti fallimentari, nel senso che un primo processo per i profitti di regime constata che Gray non ha assolutamente avuto nessun arricchimento dalla sua partecipazione al regime fascista, che tutto il suo patrimonio, addirittura di creazione precedente, era di creazione personale, e vi furono anche dei processi per diffamazione vinti da Gray contro testate comuniste che lo accusavano di atti sanguinosi durante la guerra civile. Nel 1946 partecipa alle riunioni formative del Movimento Sociale Italiano ed assume l'incarico di stabilire la carta programmatica in materia di politica estera ed interna. Nell'ottobre del 1949 Gray fonda il Nazionale, settimanale di politica e cultura con redazione a Roma e che stamperà fino alla sua morte nel 1969. Nello stesso anno, all'interno del mondo post-fascista, prende il via un acceso dibattito sull'adesione dell'Italia alla NATO. Vi era la corrente di sinistra guidata da Giorgio Pini, che non voleva sentirne parlare, mentre invece Gray prende una posizione diversa, non diversa nei principi, ma diversa, diciamo, nel suo pragmatismo. Prendendo atto infatti della momentanea impossibilità di collocarsi fuori dallo schieramento occidentale senza rischiare di cadere in quello sovietico, Gray ritiene che siano necessarie delle condizioni di sovranità nazionale decisamente maggiori di quelle allora presenti per aderire alla NATO. Cioè, Gray favorevole ipotizza una posizione favorevole all'adesione alla NATO, ma a condizioni diverse da quelle in base alle quali l'Italia aderì, appunto per condizioni di maggiore sovranità nazionale, di revisione degli accordi, di modifica radicale degli accordi di pace e allo stesso tempo di una capacità dell'Italia di non subire passivamente la colonizzazione politica, economica e culturale americana. In Gray era presente quindi la stessa idea, la stessa posizione che prese ai tempi Evola. Se da una parte infatti la collocazione nel blocco orientale avrebbe comportato l'eliminazione fisica della parte sana della nazione, dall'altra parte la collocazione nel blocco americano avrebbe determinato un attacco spirituale alla cultura e alle tradizioni nazionali, per non parlare dell'imposizione del modello economico turbocapitalista da sempre criticato dalla pubblicistica fascista e dallo stesso Gray. Gray quindi definì l'adesione alla NATO un patto da accettare, non un patto da esaltare, e auspicava una necessaria reazione spirituale all'americanizzazione. Proprio dalle pagine del suo settimanale, appunto del Nazionale, nel 1950, tuona contro la politica estera dell'Italia repubblicana, fatta interamente di concessioni, soprattutto territoriali e coloniali, fatte dai cosiddetti alleati, prendendo di mira il ministro degli esteri di allora, la sua vecchia conoscenza lo Sforza, che da sempre rappresentava la longa manus americana sull'Italia. In un articolo intitolato Tokyo insegna Roma, sempre sulle pagine nazionali, il nostro così si esprime: soltanto l'Italia dei governi disfattisti e rinunciatari è stata messa in condizione di apparire consenziente alla rapina dei territori nazionali Occidente e Oriente, della cui legittimità di possesso nessun dubbio poteva elevarsi nei confronti dell'Italia. L'articolo costò a Gray un processo per vilipendio del governo, dal quale uscirà nuovamente assolto. Nel 1953 Gray viene eletto deputato nelle liste del Movimento Sociale Italiano e si pone subito un curioso problema. Essendo Gray alla sesta elezione, cioè alla sesta legislatura parlamentare, a lui spetterebbe di tenere il discorso di apertura della seduta inaugurale, un incubo per gli antifascisti che aggirano il problema stabilendo nel regolamento che non debbano essere computate nel conto le legislature dell'epoca fascista. Il fatto non disturbò certo l'anima del Gray, che non era un uomo volto solito alla vanità. Anche in sede parlamentare Gray non smette di scagliarsi contro la politica estera troppo esterofila, in primis sulla rinuncia ad una posizione coloniale, rilevando che se da una parte il vecchio colonialismo europeo è in fase terminale, sotto la spinta nebulistica di Roosevelt e sotto quella distruttiva di Mosca due nuovi colonialismi sono sorti, quello sovietico e quello americano, rivendicando invece la necessità di un ruolo europeo per l'Africa. I suoi discorsi, non privi di riferimenti al pensiero mussoliniano, sono spesso interrotti dalle polemiche pretestuose dei parlamentari di parte avverse. In tema di politica estera sostiene la necessità di una collaborazione tra maggioranza e opposizione nella difesa dell'interesse nazionale, concludendo: perché per l'Italia della nazione e non per l'Italia dei partiti siamo pronti a qualunque personale rinuncia, ma per l'Italia e soltanto per l'Italia. In quest'ottica Gray vede le possibilità di una riconciliazione nazionale. L'autore del fascismo in Europa del 1942 non può sottrarsi al dibattito sulla costruzione dell'unità continentale europeo. In un suo discorso alla Camera, infatti, Guy mise in luce le criticità di un'idea di un'Europa non fondata sulle nazioni ma contro le nazioni, affermando: «Vi siete accorti un po' troppo tardi che bisognava adottare una formula vera, quella di un'Europa non contro le nazioni ma con le nazioni, cioè conservando, valutando e potenziando di ogni nazione quelle che sono le caratteristiche etniche, storiche, di costume, di fede, di cultura, approfittando del gioco di rotazione e di commistione che queste varietà europee possono darvi e quindi aumentandone il rendimento, non umiliandole, declassandole, confondendole in un comprensorio che, pur essendo occidentale di nome, avrebbe finito per assomigliare stranamente al comprensorio in cui i sovieti hanno versato, mortificato, declassato e, essi credono, spento delle nazioni brave e degne come le nazioni baltiche, l'Ungheria, l'Ucraina, la Polonia e la Romania». Un pensiero che, se pensiamo all'Europa di oggi, è sicuramente attualissimo. Dal 1960 al 1961 Guy è consigliere comunale a Roma e nella sua Novara, e nel 63 viene nuovamente eletto parlamentare del Movimento Sociale Italiano, diventando vicepresidente del partito. Quasi ottantenne, non manca di far sentire la sua voce in Parlamento. Per distinguersi dalla cronica corruzione della classe politica repubblicana, intenta una campagna per escludere i reati comuni dall'immunità parlamentare. Negativo sarà il suo giudizio sull'esperimento politico del centrosinistra, visto come un'egemonizzazione del mondo cattolico da parte della sinistra. «Non sarà la Democrazia Cristiana che attirerà nell'area democratica il Partito Socialista», afferma Guy, «ma sarà il Partito Socialista che attirerà la Democrazia Cristiana nell'area marxista». Ciò che separa Guy dai suoi colleghi parlamentari di parte avversa è il senso della nazione, che lui riassume nella sintesi di stirpe, civiltà, storia e diritto. La nazione è una creazione continua nella quale, di secolo in secolo, di regime in regime, dagli errori dalle realizzazioni, dalle sconfitte dalle vittorie, dalle intuizioni dello spirito e dalle smentite dai fatti, il destino trae una vicenda unica da esso tra il presente e il futuro continuativo. È in questa prospettiva che Guy auspica una collaborazione di tutte le forze politiche nell'obiettivo della ricostruzione post-bellica, vedendosi però la porta sbarrata da parte degli avversari. L'attività parlamentare non osta di certo il suo impegno culturale. Dalle pagine del Nazionale, in un articolo del 20 novembre 1966, dal titolo «Tecnica e umanesimo, un'alternativa da evitare», Guy mette in guardia dal processo distruttivo dei valori spirituali che in quel periodo si stava sviluppando e che culminerà nel maggio del 68. «Bisogna evitare che la gioventù non perfettamente plasmata e protetta consideri la tecnica come una forma sostitutiva della cultura. Bisogna plasmarla e limitare il campo e la validità della tecnica, sicché questa sia sempre soggetta ad un pensiero, ad una volontà, ad un'etica». Parole di grandissima attualità nell'era della tecnocrazia finanziaria che viviamo oggi. Le elezioni del 1968 vedono Guy ancora in prima linea, quasi novantenne, e tiene due comizi. Nell'ultimo suo comizio Guy esprime una sorta di testamento spirituale che leggo adesso con le sue testuali parole, perché si tratta veramente di una consegna. «Dal 1921 ad oggi, senza tradire il nostro motto, con la nazione sempre, contro la nazione mai, abbiamo praticato il dovere, sentito l'orgoglio di sentire, di servire in pace e in guerra, nella buona e nella cattiva sorte, la patria. Servire la patria nei suoi fondamentali istituti e servire il popolo nelle sue legittime istanze, senza egoismi restrittivi ma senza avventure insensate. Questo abbiamo fatto escludendo dalla nostra norma di vita la paura, la slealtà e l'affarismo, sapendo dire no anche quando dirlo era impopolare. Quando tutto crollò non fuggimmo e non ci nascondemmo. Sapevamo che chi perde deve pagare, pagammo. Quando ci ritrovammo riprendemmo la stessa strada della patria e la continueremo finché Dio vorrà, contro gli stessi avversari di sempre. Perché se hanno mutato veste e formule, sono gli eterni bastardi che, se l'Italia fosse in guerra coi pidocchi, starebbero dalla parte dei pidocchi pur di non essere con l'Italia. Ci opporremo allora come oggi come allora alla loro congiura, che è decisamente antinazionale, antireligiosa, antisociale. Impediremo che riducano l'Italia a colonia, il popolo a plebe e la libertà a licenza sfrenata. Nessun merito alla nostra costanza. Quando si è dato tutto alla patria, si è dato ancora meno di quello che alla patria si deve». Pur non eletto, Guy continuerà ad essere il vice segretario del Movimento Sociale Italiano, a dirigere il suo settimanale fino alla sua morte a Roma nel febbraio del 1969, nell'8 febbraio del 1969, e riposa a Frassineto Po, in provincia di Alessandria, vicino a Casale Monferrato, con la moglie Teresa.
Bene, siamo giunti al termine di questo speciale su questa figura, su questa grande figura del fascismo italiano, che ha coperto, diciamo, gran parte della storia del Novecento politico italiano, con un piccolo, diciamo, appunto da fare, che comunque è una ricerca ancora in divenire, perché comunque, sebbene ci siano tanti scritti di Ezio Maria Grai, sulla sua vita ci sono ancora moltissime fonti da scoprire, e quindi diamo un futuro appuntamento con nuove fonti, nuove notizie che si apprenderanno su questa persona. Io ringrazio assolutamente Valerio per la sua presenza, per il suo lavoro che ha svolto, molto importante, molto dettagliato, invitando per altri lavori qui la
Federazione. Io ringrazio Casa Pau Novara per l'ospitalità e il supporto.
Io faccio i saluti a tutti i nostri ascoltatori, rinnovando l'appuntamento con, come al solito, qui sulle frequenze della Bandiera Nera, con Ribelle Novara, tutti i martedì dalle 22 alle 23, www.dobandiera.org. Ci sentiamo martedì prossimo sulle bandiere.
Da oggi puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere attraverso la rete idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapaunitalia.org e clicca web supporter. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
sei bravo.